Control, archeologia informatica.
E buonasera a tutti da Davide Gatti e insieme a
Carlo Sant'Agostino, eccomi qua, ciao a tutti.
E ci doveva essere anche questa volta il nostro boss Simone Pizzi, che però come al solito ci bidona perché ha appena comprato un nuovo proiettore, ha detto che se voleva vedersi sul proiettore.
Non è che gli ha portato tanta fortuna quel proiettore lì, però vabbè dai. Non l'hai capita questa tu, vero?
No, non l'ho capita, dire la verità.
Perché c'entra il calcio, quindi...
Lui
ieri sera?
Mi è sfuggita perché io sono uno che guarda pochissimo il calcio, se devo dire la verità, e quindi...
Vabbè, si è guardato la sua squadra del cuore che ha perso clamorosamente la partita.
Ah, ecco, perfetto, allora ha portato di un bene, difatti penso esatto. Che l'ha già rimpacchettato e lo sta rispedendo indietro. Cos'è? Non dovevo comprarlo. Va bene, niente, comunque si starà armeggiando col suo attrezzo, non lo so, ci ha raccontato delle storie, ha detto che sta facendo milioni di dollari, c'ha un giro strano, vabbè, comunque è qua, tutte scuse pur di non esserci. E niente, va bene, allora ci ritroviamo noi due che probabilmente ci racconteremo tutte le cose più nerdistiche senza controllo.
Esatto.
E stasera il discorso verte su una curiosità che abbiamo sentito tutti, di questi strani compleanni che vengono proposti da internet ogni giorno, compie degli anni differenti. Non abbiamo ancora capito bene allora quanti anni ha davvero questo internet, cioè questa la rete.
Vabbè, la questione è questa, cioè la puntata di oggi verterà su quella che è la storia di internet. Tu gli hai dato un bellissimo titolo, Intergenesi, a me piaceva molto il titolo che dovevo andare alla puntata. Comunque il concetto è quello di descrivere la storia di internet, quando è nato, come è nato, perché, ma la scusa, cioè, il perché io ho spinto per fare questa puntata qualche mese fa, poi abbiamo preparato il documento eccetera, proprio perché nel 2019 questo succedeva, quindi pre-Covid diciamo,
esatto.
A un certo punto iniziavano a uscire delle notizie e ogni volta che la stampa generalista parla della storia dell'informatica o comunque qualcosa che attiene l'informatica, ogni volta mi devo trattenere dal prendere a martellate i vari device, TV, monitor eccetera, perché ne sparano sempre di tutti i colori ovviamente. Però in questo caso particolare era divertente perché addirittura nel 2019 più o meno succedeva all'inizio del 2019, adesso non ho, sia marzo, esce su tutti i giornali la notizia: internet compie 30 anni. È già lì, perché 2019, internet compie 30 anni, che cazzo stai dicendo, che cavolo stai dicendo, tra virgolette, e vabbè, iniziano a girare le notizie sui vari quotidiani, Repubblica,
sì, poi le basta
eccetera,
uno o due importanti,
sì, tutti
e poi
che ripetono la stessa cosa del compleanno di internet, che poi si scopre essere il compleanno del www, quindi del protocollo HTTP, che poi settano nel 1989, così perché in realtà nel 1989, e poi come si navigava nell'89, nell'89 non si navigava, non c'era, perché poi il protocollo, prima che lo fanno, siamo al 91 almeno, quindi sono passati altri due anni, però questo lo diremo dopo, vabbè. Quindi già la prima notizia, però la cosa di, e già lì mi era venuto il prurito di dire facciamo un attimino di
chiarezza,
una puntata di archeologia informatica che parla, ma non basta, perché poi cosa succede il mese dopo? Internet compie 50 anni.
Esatto.
Cioè, prima ne compiva 30, il mese dopo ne compie 50. Perché? Così? Perché a un certo punto hanno iniziato a anche lì, sempre poi la notizia su Repubblica, su quell'altro, eccetera.
Ha fatto il tempo ad andare anche su Wikipedia, 50 anni.
Esatto, 50 anni, perché? Perché parlano della prima volta che ci fu una connessione di ARPANET, che anche lì, cioè,
sì,
50 anni.
Hanno trasmesso due byte.
Puoi chiamarlo il papà di quello che abbiamo adesso, ma non certo. È nato internet 50 anni fa, perché 50 anni fa non era nato internet assolutamente, anche che prima che ARPANET diventi internazionale ne passano di anni, ma comunque questo lo vedremo in seguito. Quindi in generale, e poi vabbè, le varie sparate anche di internet in Italia, 30 anni di internet in Italia, come si navigava in quell'anno, cioè un disastro, insomma, una notizia peggio dell'altra. Quindi ho detto fermi tutti, facciamo, è necessario fare una puntata in cui mettiamo in ordine le cose e iniziamo a spiegare come si è arrivati a internet, ma soprattutto a questo punto, visto le notizie che circolano, è anche importante chiarire cos'è internet, perché dal punto di vista proprio delle notizie, dandogli compleanni a caso, in realtà quello che emerge è che la gente non ha ben chiaro cosa sia internet a questo punto, più che il compleanno, perché prima di definire il compleanno di qualcosa bisognerebbe definire che cos'è questa cosa.
Quindi stasera riusciremo ad avere la data del compleanno.
Riusciremo, diciamo, a mettere in ordine le date varie di vari avvenimenti, tali per cui poi siamo arrivati ad avere una nascita di internet, o comunque daremo una data di nascita di internet come rete, e poi spiegheremo la differenza tra quello che è internet e quello che si intende per internet, che la gente, diciamo, comune intende per internet, che è un'altra cosa, no? Sono due cose.
Oggi lavorativamente parlando mi ha chiamato un collega giusto per dirmi che il computer non andava in rete e quindi non aveva la rete, però lui mi diceva non va internet su questo computer. Tu guarda che sul computer internet non c'è mai andato, non funziona proprio, quindi no, nel senso, volevo dire che non va in rete, non riesco a far partire il gestionale. Ok, allora internet o la rete? Ok, la rete
sono due cose.
Sì, no, ormai per il ragazzotto comune di oggi internet è tutto quello che è la rete, è internet, basta. Cioè.
Certo, il wifi.
Wifi, internet, sì,
qualunque,
esatto,
cosa,
sì.
il 5G, ecco. Aiuto.
5G lasciamo stare, va.
Ok, va bene. E va bene, quindi iniziamo comunque a mettere un pochino in ordine questa cosa. Allora, innanzitutto, la prima cosa appunto che mi piacerebbe chiarire è, che abbiamo già iniziato un pochino ad accennare, è il fatto che quello con cui la gente comune intende di internet adesso è un insieme in realtà di servizi e applicazioni che sono basati sul fatto che esista internet. Cioè il fatto di quando parli di internet adesso, la maggior parte delle persone pensa a navigare i siti internet, giusto?
Sì,
i siti,
sì,
internet.
Più o meno sì.
In realtà noi navigare i siti internet in realtà vuol dire che stiamo semplicemente utilizzando un particolare servizio, che è quello del World Wide Web, dell'HTTP, del protocollo di ipertesto,
esatto,
che è stato inventato da Tim Berners-Lee tra l'89 e il 91. Anche qui è meglio mettere i puntini sulle i, perché anche lì, quando dicono che è stato inventato nell'89, in realtà nell'89 lui ha fatto un documento di proposta di avviare una ricerca all'interno del CERN per progettare un sistema di ipertesto. Quindi stiamo proprio parlando di nel marzo dell'89 ha semplicemente scritto un documento in cui descriveva quello che avrebbe voluto fare. Ok, da lì a dire che il World Wide Web è nato nell'89 ce ne passa. Anche perché prima che lì fa questa proposta viene descritto sommariamente che cos'è. In pratica quello che voglio dire, magari poi entriamo nel dettaglio della storia del World Wide Web in maniera più particolareggiata, ma quello che è importante dire è che il World Wide Web, l'HTTP, è un protocollo. Quindi diciamo come possiamo definire in maniera semplice un protocollo? Un protocollo è una convenzione, cioè il mettersi d'accordo, sia chi scrive che chi legge, di scrivere una determinata informazione in un determinato modo.
Esatto.
Questo è un modo semplice di descrivere un protocollo. Cioè io dico che se scrivo aperta parentesi B chiusa parentesi, vuol dire che quello che poi scrivo dopo deve essere visualizzato in grassetto. Ok, questo qui è una definizione più o meno, sì. Ecco, questo è dell'HTML, la sto dando, però diciamo che è il linguaggio di descrittivo. Ma il concetto del protocollo, che sta a un livello inferiore, è più o meno lo stesso concetto. Cioè io scrivo delle informazioni in determinato modo e quindi sono capace di creare un programma che possa leggere e visualizzare queste informazioni, oppure di fornire queste informazioni a qualcun altro. Ok, quindi questo servizio è indipendente dal modo con cui poi questo servizio viene fornito, per assurdo il www, il World Wide Web, l'HTTP poteva girare su una rete novel, su un qualsiasi tipo di rete, o su dei floppy disk, scambiarmi le pagine con i floppy offline, disk, cioè
sì,
non
sì,
è,
lo si può fare ancora adesso
con dei file, cioè non è il protocollo, cioè l'utilizzo che definisce il mezzo, ma è il mezzo che poi fa diventare qualcosa di particolare, di particolarmente utile, quello che io ho definito, perché l'ipertesto esisteva anche prima, lo sappiamo io e te che abbiamo, diciamo, una certa, tu anche addirittura qualche anno più di me, lo sai che l'ipertesto l'abbiamo vissuto ben prima dell'avvento del World Wide Web, del WWW e dell'HTTP.
Sì, sì.
Ti ricordi su Macintosh c'era, come si chiamava il... quello cliccabile,
sì, io su Mac sono diventato meccaro in tempi più recenti, uh-huh. All'epoca lavoravo comunque sempre su Windows.
Vabbè, su Windows c'era per esempio il formato HLP, l'help file,
di Microsoft, giusto, hai ragione.
Esatto, che era un sistema ipertestuale.
Yes. No, ma c'era, binario, anche, c'era anche un programma che adesso mi sfugge il nome, che si utilizzava per, non per fare gli help file, proprio che poteva gestire quel tipo di informazione. Adesso non mi viene in mente, lo usavo un mio amico, e che io quando lo guardavo dicevo: ma che cacchio serve sta roba? Cioè diventava scemo
per fare la roba. Ma tornando indietro, guarda, se torniamo indietro, poi c'era l'Amiga Guide su Amiga, c'erano sistemi ancora precedenti, diciamo, l'avvento dei sistemi con Windows e con Mac, eccetera, poi successivi, ce ne sono stati diversi. L'ipertesto cos'è? Il concetto di ipertesto è molto semplice, cioè è un approfondimento successivo di argomenti tramite dei nodi, cioè i link, in pratica, che collegano un testo a una parola che sta all'interno di un altro testo.
Come sui libri di carta, dove mettono il numerino 1 sopra una parola e sotto, sì, il fondo c'è il numerino 1 con la descrizione o il dettaglio di quella parola, solo che lì non si clicca, esatto, perché era di carta.
Esattamente, però il concetto è molto, è con un approfondimento infinito, perché in pratica, essendo, certo, digitale,
certo,
io sulla carta io dopo un po' mi dovevo fermare, cioè non è che posso mettere la nota della c'era la nota e andavo a leggere la,
esatto,
nota. Qua invece è un approfondimento non solo successivo, ma è anche interconnesso, cioè non solo infinito ma interconnesso, cioè se io sto leggendo un testo dove c'è una parola che necessita di un approfondimento, clicco quella parola, entro in una pagina che ha altre parole e quelle parole magari hanno un approfondimento che mi può rimandare a un'altra pagina che era precedente, in realtà,
certo, che era quella da dove sono partito anche.
Esatto, e da questo discorso, che appunto sembra una ragnatela, è da qua che arriva il discorso del web, perché sembra una ragnatela di connessioni di informazione, ok?
Esatto.
E quindi quando noi parliamo di World Wide Web e di WWW, in realtà non stiamo parlando di internet, stiamo parlando del maggior servizio, di quello che ha reso famoso internet, di quello per cui ancora oggi internet, relativamente ancora oggi, perché adesso usiamo talmente tanti altri servizi su internet, certo, che forse il WWW non sta diventando più il principale servizio.
Anzi, ti dirò che la gente oramai, chiunque, che amici, suoci, tutti quelli che non sono molto addentro, per loro internet è Google.
Quando... Esatto, è Google, che è un altro servizio, oltretutto fornito da una società privata che fa l'indicizzazione delle pagine, esatto, quindi anche lì stiamo parlando ancora di un'altra cosa, però in effetti Google è diventato il primo punto di accesso,
esatto,
anche se in realtà anche lì sta cambiando, perché se guardiamo i ragazzi giovani, per loro il primo punto di accesso di adesso sono i social.
Sì, esatto.
No, però non è più neanche Google.
Non so se ti capita di sentir dire: non mi va Google e quindi c'è un problema col modem, cioè Fastweb ha un problema.
Modem, problema col modem, quello lo dice uno vecchio, perché già un ragazzo nuovo non sa più neanche manco cos'è un modem.
Sì, non va più il wifi perché non mi va
non
Google.
Non va più il wifi, ti dice.
Sì, esatto. Non va più il wifi perché non va Google.
Esatto.
Nel senso che non va più internet, non lo so, Google non va. Il mio suocero, per lui internet è Google e basta.
Sì, sì, sicuramente, ma per i ragazzi internet è il cellulare adesso, cioè internet è un qualcosa che esiste, che sta sotto il tutto, che per loro è un racchiude l'universo intero.
Esatto.
In realtà, effettivamente, quindi togliamo questo, abbiamo spiegato il WWW, poi spiegherò gli altri livelli, gli altri layer, le altre cose, ma partiamo per ordine, quindi internet, esattamente cos'è internet? Internet lo dice la parola stessa, internet, international network, è una rete internazionale. Una rete internazionale di computer è un sistema che permette di collegare a livello internazionale praticamente qualsiasi computer nel mondo, tutti connessi tra di loro. Questo è internet. Internet è una descrizione di una tecnologia che permette di far comunicare in maniera semplice, quindi in maniera non diciamo criptica, computer che stanno in qualsiasi punto del mondo.
Diciamo quello sistema comune di comunicazione.
Sì, il mettersi d'accordo anche lì, tutti gli standard, cosa sono? Tutti gli standard, qualsiasi standard è il mettersi d'accordo, cioè dire parliamo la stessa lingua.
Esatto.
E infatti il concetto di internet, se noi andiamo a guardare la storia di internet, perché nasce internet, internet nasce negli anni internet, o meno il concetto di internet, ecco, qui parliamo proprio di internet vero, cioè della rete, che è questo internet della rete. La rete nasce, diciamo, dall'evoluzione di quella che era una rete che si chiamava, che è stata chiamata all'inizio ARPANET. Diciamo che internet è la diretta evoluzione di questa ARPANET. Questa ARPANET, l'idea di fare una rete di questo tipo nasce tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Proprio uno dei concetti che porta al concepire le prime descrizioni a livello, diciamo, di ricerca di quella che sarà poi ARPANET, che poi diventerà internet, era anche proprio il fatto che le reti, i computer erano appena nati, tra virgolette, l'informatica si stava diffondendo nei centri di ricerca, nei sistemi militari, in quella che erano le grandi aziende, le multinazionali di quegli anni, le banche, eccetera. Erano ancora ricordiamo, no? In altre puntate, in quell'epoca si parlava di questi mainframe computer, non esisteva l'informatica personale, perché quella nasce poi negli anni 70. Quindi stiamo parlando di questi grossissimi computeroni, il PDP nella maggior parte, gli IBM, insomma questi computer che occupavano stanze e nei quali i centri di ricerca poi lavoravano. Soprattutto le università sicuramente lavoravano, iniziavano a sperimentare nell'informatica, quella che all'epoca chiamavano anche la cibernetica, insomma, di quegli anni. E uno dei motivi era appunto il fatto che questi computer lavoravano in rete, cioè si iniziavano a comunicare uno con l'altro, ma questi sistemi di comunicazione, queste prime reti, erano definite generalmente dai progettisti e dai proprietari del computer stesso. Quindi non è che c'era un protocollo comune, l'IBM aveva la sua rete, questo poi è durato ancora anni e anni e anni prima di diventare una cosa che si è persa, ma ognuno, diciamo, sviluppava l'intero sistema di comunicazione tra i computer in maniera custom. Cioè, cosa vuol dire? Che se io avevo il PDP della Digital, comunicavo con l'altro PDP della Digital in un modo che aveva deciso la Digital.
Esattamente.
L'altro, l'IBM, comunicava con l'altro IBM con un modo che aveva deciso l'IBM. Un modo, cosa vuol dire? Un modo, perché far comunicare due computer tra di loro, in realtà, e qui introduco un altro concetto che magari molti di voi hanno sentito, diciamo non tecnici, tu l'avrai sentito un miliardo di volte, come me d'altronde, il fatto dei layer, cioè i livelli.
Sì,
no?
Sì.
Cioè, quando tu interconnetti due computer, in realtà tu stai lavorando su un insieme di tecnologie, su un insieme di standard, non su uno standard solo. Cioè, tu, uno standard di rete in realtà raggruppa diverse cose.
Certo.
La prima, quella a livello più basso, è come faccio a far andare il segnale da una parte all'altra.
Il livello fisico, diciamo.
Quindi il livello fisico, esatto, il layer, quello che viene chiamato il layer fisico, cioè come mi metto d'accordo tra i due per fare in modo che un segnale venga codificato in qualche modo, con un voltaggio, con un sistema di qualsiasi tipo, in cui converto i miei 0 e 1 e li faccio andare su dei cavi, oppure via radio, oppure col laser, oppure in qualsiasi altro modo, lo sparo dall'altra parte, quello me lo legge e li ritrasforma di nuovo in
informazione digitale.
E questo è già un primo pezzo, perché già questo vuol dire mettersi d'accordo su un sistema, ok? Dopo c'è l'altro sistema che sta sopra, che di solito, quando i due computer erano uguali, era un non discutere, perché se il mio PDP ragionava in un certo modo il dato, dall'altra parte lo ragionavo uguale, quindi mi mettevo d'accordo solamente sul lato fisico di come interfacciare, di come sparare i bit da una parte all'altra, e poi i due si capivano, perché diciamo il sistema operativo, quello che atteneva alla gestione dei della lettura del file eccetera, era lo stesso,
si parlavano okay? la stessa lingua, e quindi si capivano senza bisogno di dover mettere dei paletti di qualche genere.
Esattamente. Uno dei primi, diciamo, ricercatori che credo fosse Bob Taylor, adesso non mi ricordo più il nome esatto, però vabbè, ce l'ho scritto, magari dopo lo vado a riprendere, però il concetto era questo: uno dei primi che ha scritto, diciamo, i primi tomi che riguardavano intorno al 1963 quello che sarebbe poi diventato ARPANET, un documento, era divertente, si chiamava Intergalactic Computer Network.
Andava già oltre.
Esatto, Intergalactic. Comunque, era pur dovuto al fatto che lui diceva: io ho tre computer qua all'NPL, National Physical Laboratory americano, e se devo parlare con uno devo andare su un terminale, se devo collegarmi con l'altro devo andare su un altro terminale, devo collegarmi con l'altro devo andare su un altro terminale che sta dall'altra parte, perché tre sistemi diversi in tre università diverse erano collegati in tre modi diversi.
Certo.
Non c'era accordo, diciamo, tra questi. Quindi già lì lui dice c'è la necessità di uniformare, cioè di creare una rete univoca, e quindi iniziano, diciamo, a progettare quello che poi sarà la base del discorso di layer, cioè a disaccoppiare quello che era il layer fisico da quello che era il layer logico dell'informazione. Cioè tu ti puoi connettere nel modo che vuoi, ok? Una volta che ti sei connesso inizi a spararti gli 0 e 1, però io ti dico come impacchettarli questi 0 e 1, esatto, in modo che indipendentemente dal modo con cui me li hai spediti io poi riesco a spacchettarli, a leggerli, e questo è, diciamo, l'inizio del concetto del TCP, del Transmission Packet Protocol. Quindi in pratica come faccio a definire un qualcosa che sta sopra il modo con cui io mi sparo i byte, i bit, ma sopra l'impacchetto tutti nella stessa maniera. Quindi già inizio a capirmi indipendentemente dalla modalità con la quale io spedisco l'informazione.
Sì, avevo creato un linguaggio universale per far parlare tutti i computer stranieri di tutte le lingue con un'unica lingua,
sì,
comune.
Di almeno di trasferire i dati in un'unica lingua comune, poi farli parlare con un'unica lingua, lì andiamo ancora più avanti, però sì, diciamo che almeno il primo pezzo era risolto, almeno il dato arrivava da una parte all'altra, riuscivo a leggere il dato fisico, il testo, il numero, quello che mi arrivava. E uno degli altri concetti che vengono, per i quali poi dopo, perché per fare una ricerca di questo tipo, soprattutto in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60, servivano un sacco di soldi, non è come adesso che vado, mi compro un computer, mi metto qua, ho il mio computerino a casa. No, lì se dovevi usare un computer stiamo parlando di centinaia di migliaia di dollari al giorno solamente per accenderlo, per farlo funzionare, per la ricerca. La ricerca aveva bisogno di tanti soldi, e fare una ricerca per costruire un sistema di rete tra le università, tra i centri di ricerca negli anni 60, aveva bisogno di ingenti finanziamenti. E chi è che ha i soldi di solito in una, o che li aveva almeno?
Esatto. Beh, anche in quell'epoca sicuramente i militari ne avevano tanti di soldi.
Bravissimo. I militari, cioè l'ARPA, per questo si chiama ARPANET, perché era l'ARPA, che era l'ente di ricerca militare americano, aveva un sacco di soldi, da, soprattutto per la difesa, perché stiamo parlando degli anni del post seconda guerra mondiale, in cui inizia gli anni del grandioso spionaggio, del KGB, della
guerra fredda,
della guerra fredda, l'inizio della guerra fredda, quindi la famosa corsa allo spazio, soldi, 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 per far vedere che uno era meglio dell'altro.
Bomba atomica.
No? Bomba atomica, ecco, la bomba atomica, anche qua è un punto fondamentale, perché uno dei motivi per cui questi ricercatori che scrivono l'Intergalactic Computer Network riescono a far finanziare dall'ARPA il progetto di interconnessione dei centri di ricerca e di conseguenza poi anche dei centri militari eccetera negli Stati Uniti, è proprio il fatto che descrivono la rete in una maniera differente da quello che, con cui venivano intese le reti di computer fino a quel momento. Cioè, quando tu crei una rete di computer all'interno a quell'epoca, una rete di dei terminali che stavano all'interno di un centro di ricerca che lavoravano sul mainframe, erano tutti terminali collegati al mainframe.
Certo.
Okay? Quindi tu distruggi il mainframe e i terminali non vanno più. Perché? Perché il concetto è client server, cioè il server era uno e i client erano tanti. Una rete che si estendeva poteva essere pensata come una rete dove avevi un unico cervellone centrale e tutto il resto del mondo era il client di questo cervellone, ok? Ma una rete di questo tipo, pur essendo semplice, tra virgolette, da descrivere, si pone il problema che se tu distruggi il centro, la rete finisce di funzionare.
Sì, era troppo vulnerabile.
Assolutamente, soprattutto dal punto di vista di un eventuale attacco atomico. Se io metto il centro della mia rete, il centro di comando della mia rete, lo metto a Washington, bombardano Washington, la mia rete ha finito di esistere. Okay? ARPANET, o comunque il progetto che poi ha fatto nascere la rete ARPANET, descriveva la struttura di rete. Oltre a descrivere il discorso dei layer, quindi degli strati, la differenziazione tra lo strato logico e lo strato fisico, dove qualunque computer che era collegato a questa rete funzionava sia da client che da server. E questo è ancora vero oggi con internet. Cioè qualunque computer che è collegato alla rete internet è potenzialmente sia client che server di rete. Cioè lui è esso stesso un centro di gestione dei dati che passano da lui, sia dei dati in uscita che dei dati in entrata. Questo vuol dire che all'interno di una rete ARPANET prima e di una rete internet adesso non esiste un capo, o almeno non esiste un capo diciamo in senso assoluto, esistono poi dei piccoli capi nei vari punti, ma
certo.
Di per sé stesso potenzialmente qualsiasi nodo della rete è potenzialmente uguale a qualsiasi altro nodo esistente nella rete stessa. Quindi vuol dire che se mi distruggono una città, le altre vanno avanti a funzionare tranquillamente, anche se quella città lì non esiste più, perché la rete non ha una dipendenza da un punto centrale, ma è distribuita.
Esatto.
Da questo punto di vista internet è forse il primo caso mai esistito di reale comunismo applicato. Cioè, non c'è nessun di reale anarchia funzionante.
Non l'avevo mai visto da questo punto di vista, ma effettivamente direi che è proprio così.
Farebbe la felicità di Simone se c'era, ma non c'è, lo ascolterà. Comunque il concetto è questo, cioè in pratica non esiste un vero capo di internet. Internet può funzionare sempre e comunque da qualunque parte del mondo, in maniera diversa ovviamente, ma non può smettere di funzionare se un pezzo della rete stessa viene tagliato via, ok? Muore il ramo magari.
Sì, cioè quello che ha la dipendenza. Ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere tutta una serie di problematiche, ma diciamo che in gran parte riescono a sopravvivere e comunque si può ripristinare abbastanza rapidamente la situazione, trovando delle strade diverse.
Questo è stato poi il motivo per cui poi questa rete ha continuato a crescere fino a diventare poi la rete mondiale, quella che usiamo adesso, e questo è il suo segreto è il fatto di non avere un capo alla fine. E quindi di essere liberamente utilizzabile da tutti e funzionare comunque sempre.
Sebbene i capi erano gli militari americani, in realtà, che potevano anche decidere di
non erano i capi, sono stati i creatori, sì. Ma per il modo in cui la rete è stata creata, nel momento in cui hanno accettato nel momento in cui hanno deciso di aprire la rete all'internazionalizzazione, quindi da ARPANET è diventato Internet, hanno perso il controllo della rete stessa, per il motivo per cui questa rete, per come è stata pensata e costituita. Quindi adesso, se noi chiudiamo l'America, non è che il resto del mondo finisce di funzionare, continua ad andare.
Sì, se chiude l'America, però credo che soffriamo parecchio.
Vabbè,
tipo i miei figli soffriranno parecchio, non va più Facebook, non va più WhatsApp. Vabbè,
non vanno più dei servizi che
però
sono basati
per loro, è Internet, muoiono.
Ritorniamo al concetto di prima, cioè cos'è Internet?
No, certo.
Internet è la rete o Internet?
Diciamo che comunque hanno un ruolo molto importante sti americani, dove li metti, li metti.
Vabbè, hanno un ruolo importante per il famoso GAFAM, ma quello è un altro problema, diciamo che quello è un problema economico, non un problema tecnico.
Cioè, non dal punto di vista tecnico, magari quello è il meno, anche se i satelliti che ci sono per aria non so bene di chi siano, però...
Vabbè, in ogni caso, per esempio, se chiudiamo gli Stati Uniti, Telegram continua ad andare, giusto? Quindi
sì.
Noi possiamo usarlo,
probabilmente
Telegram, giusto?
Sì.
Per dirne una che è russo Telegram, ma qualsiasi altra tecnologia che non sia americana. Per esempio il mio figlio o i ragazzi più giovani che usano quel coso di cinese, come si chiama? Quello TikTok.
TikTok, ragazzi, che...
si chiama così?
Sì, si chiama così.
È cinese TikTok, quindi quello, se chiudi gli Stati Uniti, continua ad andare, non ha problemi. Non gli va più, ma... magari YouTube, allora lì si sparano, perché
sì, adesso con la storia del GDPR hanno dovuto dislocare anche tutte cose in Europa, è probabile anche che se chiude l'America il servizio in realtà rimane funzionante.
Vabbè, comunque, ecco, questo per introdurre un altro punto importante. Noi stiamo citando adesso tutti i servizi che sono basati su Internet, quindi servizi che usano protocolli in parte pubblici, in parte proprietari. Il protocollo di TikTok è proprietario, come anche quello di Facebook, come anche quello di WhatsApp. Non sono protocolli pubblici, sono cacchi loro, tra virgolette. Cioè, il protocollo di WhatsApp è di WhatsApp, quello di TikTok e di TikTok e così via.
Ritorniamo al PDP 11 che parla con l'altro PDP 11.
Il concetto più o meno non è che abbiamo disaccoppiato quello che è l'hardware, diciamo, dal layer fisico,
sì,
dal layer,
no,
diciamo, software. Stiamo parlando di un layer software che sta addirittura due strati sopra, perché addirittura adesso stiamo parlando di layer, di protocolli. Cioè, dove sta l'HTTP? L'HTTP è un protocollo che sta sopra il TCP/IP, che è il protocollo che ci permette di scambiare i dati, e che sta sopra i protocolli come il Wi-Fi o come l'Ethernet o come gli altri protocolli che ci permettono di comunicare il dato dal punto di vista fisico. Quindi diamo tre strati sopra, ok? Quindi vuol dire sono livelli di astrazione successivi che sono stati messi in atto proprio per disaccoppiare i vari servizi e creare questa rete globale, cioè il fatto che comunque siamo tutti interconnessi e non abbiamo limiti da questo punto di vista. Questo è tanto più vero che se noi andiamo a guardare, ci sono degli schemi di rete che girano delle prime reti ARPANET negli anni a fine degli anni 60, primi anni 70, dove già se tu guardi lo schema, magari metteremo poi il link sul podcast, esatto. Tu vedi per esempio i vari computer che sono quasi tutti PDP, no? Collegati da qualche parte, però poi ci sono le modalità di connessione: uno vedi via cavo, l'altro cavo che passa sotto l'oceano, uno satellite che poi rimbalza, dal satellite va qua via radio, l'altro di qua, cioè erano proprio la connessione fisica era fatta in un modo e sopra c'era la rete che funzionava in un altro. Insomma, questa è l'innovazione vera e propria che viene messa in atto dall'invenzione di ARPANET e poi dalla rivoluzione che ne nasce dopo. Ovviamente noi adesso ne stiamo parlando come storia, sembra che tutto sia accaduto in un attimo, in realtà sono passati decenni veramente tanti, perché in realtà questo che prima era centri di ricerca, università, prima di arrivare al pubblico, arriviamo quasi agli anni 90, anzi senza quasi, arriviamo agli anni 90 veramente, perché nel frattempo nel pubblico c'erano tutte le varie aziende informatiche con ognuna che voleva imporre il suo standard proprietario di rete.
Certo.
E quindi nessuna di queste poi ha vinto, proprio per l'eterogeneità, diciamo, di queste, del mondo informatico, che alla fine ha adottato uno standard comune quasi come standard di fatto. Cioè, se vi ricordate, tu te lo ricorderai perché noi abbiamo avuto la fortuna di esserci, e questo è una cosa che ci porteremo sempre dietro, ed è il fatto anche per cui stiamo facendo la trasmissione di archeologia informatica, perché se non lo raccontiamo noi, poi le generazioni future difficilmente, non avendolo vissuto, capiranno cosa è successo in quegli anni. Ma tu te lo ricordi MSN, che cos'era all'inizio? Il Microsoft Network?
Sì.
Beh. MSN, che poi dopo è diventato una chat, che poi è diventato un'altra roba, che poi è scomparso.
Sì.
Era il tentativo della Microsoft di fare la sua rete proprietaria.
Sì.
All'inizio MSN funzionava con i suoi punti di accesso, con i suoi POP, con i suoi protocolli. Tu ti dovevi collegare, per andare in MSN dovevi collegarsi al suo POP, che aveva il suo protocollo che si connetteva in NetBeWi tra i vari computer, cioè non c'entrava con internet, era una specie di tentativo di Microsoft di imporre un'altra rete che non fosse internet, che era pubblica. Che poi se ne è accorto quasi subito Bill Gates, e come al solito ha cambiato le cose in corsa, e poi addirittura con Explorer all'epoca ha fatto il colpo gobbo.
E sai, quei tempi chi aveva l'idea giusta e i mezzi per farlo e riusciva a ottenere il risultato poteva rischiare di diventare poi monopolista mondiale globale. Non gli è riuscito.
Sì, ma in realtà la nascita di internet è passata da molti tentativi di questo tipo, perché anche per esempio altre reti, ci sono state altre reti a livello mondiale negli Stati Uniti prima dell'avvento di internet, c'era American Online,
che
aveva la sua interconnessione, i suoi protocolli, i suoi standard, e lo vendeva dal punto di vista commerciale, e ci ha marciato per anni. Anche quando poi ha iniziato a esserci internet, in realtà American Online era come se basasse l'accesso di internet tramite di lei, no? Come anche qua in Italia abbiamo avuto all'inizio.
Ricordavo ora in Italia che facevo la rivista anche, mi pare, no?
Sì, certo, era Italia Online.
MC Microcomputer, no?
MC Microcomputer sì, anche MC-Link.
MC-Link
aveva la sua BBS, aveva la sua BBS a Roma, poi è diventato un internet provider, uno dei primi. A Milano avevamo Galactica. Che erano le BBS che facevano le BBS, vabbè, lo spiego in due parole perché sennò la puntata diventa di 7 ore. In pratica, prima dell'avvento di internet c'erano le BBS, cioè una persona che metteva a disposizione il suo computer, in pratica collegato a una o più linee telefoniche, al quale tu ti connettevi e potevi lasciare messaggi per altre persone che si connettevano o insieme a te o prima o dopo, e lasciare file, prelevare file, lasciare messaggi, prelevare messaggi. In pratica funzionava come una specie di centro di deposito asincrono di informazione.
Esatto.
Queste BBS nascevano singole, cioè una BBS era quel computer, se tu ti collegavi con la BBS le informazioni rimanevano lì. Poi hanno iniziato a fare le reti di BBS, le prime in Italia avevamo Fidonet, che era una rete di BBS, cioè in pratica le varie BBS tra di loro a una certa ora del giorno si chiamavano per scambiarsi tra di loro le informazioni che la gente lasciava sulle singole BBS. In questo modo tu potevi anche comunicare con uno che si collegava alla BBS di Treviso e tu ti collegavi alla BBS di Milano, ok? Quindi insomma, le BBS che hanno formato la prima telematica, diciamo personale, stiamo parlando qua a livello personale perché già in realtà i centri di ricerca andavano con internet già all'epoca.
Beh,
quindi,
qua in Italia andavano con Itapac. Più o meno che
Itapac, le aziende. I centri di ricerca, sì. Io mi sono iscritto all'Università Statale di Milano nel 1989, ok? E io nel 1989, quando mi sono iscritto, mi è andato un'email che non sapevo manco che cavolo fosse l'89. Però mi ha dato, mi hanno detto: questa è la tua email. E io: ah, grazie. Cos'è l'email? È l'electronic mail. L'email, l'electronic mail, è uno dei protocolli più antichi internet, precede ovviamente di molto il WWW, è contemporanea dell'FTP, che è il file transfer protocol, cioè che sono tutti servizi, protocolli appoggiati alla rete. Quindi non sono loro la rete, ma sono i servizi e i protocolli che sono appoggiati sulla rete.
Certo.
Tu, il tuo primo incontro con internet quando è stato? Che ti ricordi?
Il mio primo incontro con internet è stato con l'Amiga, per cui neanche tanto presto. C'è chi ci è andato prima, col Commodore 64 anche. Io con l'Amiga e con le BBS praticamente sono stati le mie prime comunicazioni.
Sì, perché in pratica quello che stavo dicendo prima, le BBS, essendo i primi centri di accesso della telematica, a un certo punto alcune BBS, quando internet ha iniziato a aprire al privato, al pubblico, hanno attaccato il cavo di internet alla BBS. E quindi cosa succedeva? Che tramite la BBS fornivano i primi servizi internet ai clienti della BBS. Tu eri cliente della BBS Galactica di Milano, a un certo punto Galactica ha iniziato a dare le email ai propri abbonati alla BBS. Cioè tu ti connettevi alla BBS e ti davano anche un indirizzo di posta elettronica. Oppure ti permettevano di accedere agli FTP che stavano sulla rete internet.
Yes.
E tu passando tramite la BBS ti connettevi poi a un FTP sul quale poi potevi scaricare i file.
Io
questo l'ho vissuto prima con l'università.
Certo.
Cioè andando all'università nell'89 andavo su questi terminali VT100 che erano collegati a dei server dell'HP che avevano addirittura il 68000, addirittura come microprocessore, i quali erano già collegati a internet e quindi potevo già usufruire di questi primi servizi. Avevo questi indirizzi email e se conoscevo l'indirizzo email di uno studente americano gli potevo scrivere. Oppure la cosa bellissima, quando ho iniziato a scoprire i newsgroup, cioè questo fantomatico servizio di messaggistica unificata, di forum unificato a livello mondiale per argomento, diviso per argomento. Era una cosa fantastica, era un po' i social network di adesso, allora,
che esiste ancora, un po' offuscato, ma esiste ancora.
Sì, esiste sempre, anche se ormai è dato abbastanza in disuso, diciamo, negli ultimi 10-15 anni, ecco. Però esiste ancora, anzi, comunque, c'è ancora gente che ci scrive e ci legge.
Col mio Amiga anch'io ero con un 68000 comunque.
Sì, però il tuo era già un computer in casa, lì stavo parlando di un server che stava in università.
Io comunque andavo, volevo ricordare che io andavo nelle BBS con un modem da 300 baud.
Sì.
Vogliamo dire che trasmettavamo
il
300,
concetto di velocità,
300
anche
caratteri al secondo, dove adesso se tu, cioè è difficile spiegarlo anche a mio figlio, tu lo sai che una volta io trasmettevo 300 caratteri al secondo, e quindi che vuol dire? E vuol dire che una fotografia, per esempio, con quella che tu mandi con WhatsApp, ci voleva praticamente 2 ore per mandarla, più o meno.
Sì. Più o meno il concetto era quello. Il mio primo modem fu appunto un 300 baud autocostruito in kit da Elettronica 2000.
Ma tu era già
lo switch che poteva fare 300 baud sincrono, 300-300 collegato allo Spectrum, oppure 1275. Poteva fare 1275 con il famoso standard Videotel.
Esatto.
Che anche lì un altro mondo, mi raccomando.
Quindi tu hai saltato l'accoppiatore acustico?
In realtà l'accoppiatore acustico l'ho visto, perché l'avevo visto usare, però non ero troppo piccolo, non l'ho usato.
Ho fatto tempo ad andare anche di accoppiatore, col cornettone della Telecom grigio infilato dentro
nella gommina.
Esatto, il mio primo modem me l'aveva venduto uno che veniva in CKE, che lavorava credo nell'Alcatel, Alcatel, che era lì vicino, veniva da noi. Un giorno fa: ma ne ho uno lì, te lo porto. È come se mi avesse portato tipo mainframe, no? All'epoca, questo coso è un modem, ti permette sembra una cosa da fantascienza, cioè un dato scemo per attaccarlo al computer, perché ovviamente l'Amiga non aveva un RS232 come usciva da quel modem, bisognava fare degli adattamenti. Poi era tutta una cosa che non sapevo neanche cosa stavo facendo. Proviamo a attaccarlo al telefono, c'è sto numero di telefono da chiamare per vedere che cos'era. E da lì è cominciata la bolletta salata di per mio padre, da quel giorno.
Sì. Io in realtà poi sono nate altre cose come il Blue Boxing, però sono passati anni, quindi quello.
Il Blue Box però era ok, sì, ci si poteva fare, divertire, però diciamo che per un annetto buono... Io ero collegato tipo 12 ore al giorno, veniva di quelle bollette che non so neanche come avevano fatto non ammazzarmi mio padre. Comunque vabbè, lasciamo stare.
Vabbè dai, è così, erano altri tempi.
Per trasmettersi due fotografie, un programmino di 100K.
Sì, neanche fotografie, programmini, perché fotografie a quell'epoca sui computer non...
Esatto, ho sbagliato, fotografie, proprio. Cose inutili, perché poi tu scoprivi questa roba incredibile, scaricavi tutto, non sapevi cos'era. Lo scaricavi e basta, guardavi, leggevi.
Sì, beh, sì, già solamente il fatto di ricevere dei programmi tramite il telefono era qualcosa che era una...
Era da fantascienza.
Un'innovazione incredibile.
Lo vedevi solo nei film.
Esatto, è postato la War Games con tutto quello che si è portato dietro,
esatto,
dell'epoca.
Ti sentivi War Games,
ti sentivi l'hacker,
esatto, mazza.
Dell'epoca. E comunque vabbè, adesso spero di aver messo qualche puntino su lui, ecco, magari abbiamo un po' semplificato, ma già stiamo andando lunghi sulla puntata, non vorrei entrare troppo nei dettagli di tutto, perché se entriamo poi in ogni dettaglio del dettaglio finisce che finiamo nel 2050.
Ci stiamo avvicinando ad aver definito un qualche compleanno all'incirca.
Sicuramente sì, possiamo parlare di uno, quando è nata ARPANET, due, quando ARPANET è diventata Internet, e qui stiamo parlando di Internet nel senso vero, cioè della rete.
Io ho un 1974.
Poi dopo ci sono mille compleanni, esatto, ci sono mille compleanni sopra, che sono quelli non di Internet, ma di quello con cui, di quello che noi maggiormente usiamo su Internet, che non è Internet ma è qualcos'altro. Il www fino a oggi, diciamo, anche se in realtà già ho la sensazione che non lo sia più la cosa più usata su Internet, perché se considero che adesso noi su Internet usiamo WhatsApp, Skype, Telegram,
sì.
Facebook, YouTube, eccetera, già il www mi perde un po' di significato. Cioè, se adesso facessi effettivamente qual è l'utilizzo maggiore di Internet in questo momento, non so se il www coi siti il 100% dell'utilizzo.
Esatto, se vogliamo mettere lì il traffico globale e ci mettiamo anche dentro le trasmissioni sul cloud, il trasferimento dati sul cloud, direi che il World Wide Web occuperà il 20%, voglio dire.
Sì, e vai sempre più in discesa, nel senso che sì, lo usi magari con Google per cercare delle informazioni, ma i siti internet in realtà ormai nella maggior parte dei casi sono dei portali che ci aprono dell'utilizzo di un servizio che gira su altri protocolli,
sì,
su altre cose.
Sì, la base.
Se
di
noi stiamo usando l'home banking, per esempio, non stiamo utilizzando il www e l'HTTP, stiamo utilizzando un servizio che ci fornisce la banca, che come finestra ha il browser, ma dietro c'è qualcos'altro, cioè c'è un'altra,
sì,
c'è un'altra cosa.
Poi la banca è un sistema sicuro, trasmetterà attraverso un suo proprio tunnel privato, magari, chi lo
sì,
sa.
Sì, poi ci sono le reti interbancarie, c'è da dove girano i dati finanziari, insomma c'è tutta la serie di protocolli, di strutture che stanno al di là di quello che noi vediamo e utilizziamo, così come se utilizziamo anche i vari sistemi di distribuzione dei contenuti a partire da YouTube, ma anche che forse è il più standard di tutti, ma se no ci sono tutti i vari Netflix, Sky, Disney Plus, Amazon,
certo.
Più ne metta, dove abbiamo una quantità di informazioni che però non ci arrivano più tramite il protocollo HTTP, ma tramite altri sistemi, tramite altri protocolli più o meno standard e in vari modi, diciamo, codificati per arrivare sul nostro device, sì. Che anche qui ormai da diversi anni i computer non sono più il primo device collegato a internet, esatto. Perché sono stati sostituiti dai cellulari, certo. Che ormai i cellulari, smartphone e tablet sono la maggior parte. Se non mi ricordo male, nel 2017 è avvenuto il sorpasso
anche a me, proprio di sì.
Sì, intorno al 2017, e se non sbaglio attualmente il sistema operativo più diffuso del mondo è Android, quindi non è più neanche Windows, non è un sistema operativo di computer, certo. Ma è il sistema operativo di device mobile.
E poi su questi device mobile, tutti questi signori che avevo raccontato prima, YouTube, che usano come veicolo magari principale di trasporto l'HTTP, in realtà propongono anche la loro applicazione specifica che non fa più uso praticamente dell'HTTP, probabilmente, ma passi
o lo fa, ma diciamo in maniera limitata. Diciamo che ecco, quello che alla fine rimane è l'infrastruttura che sta sotto, cioè quella del TCP,
esatto.
E dell'IP con il V6 attualmente, perché non è più ormai il V4, ormai si sta sostituendo quasi in tutto il mondo. Però dove c'è ancora, alla fine, la cosa divertente è che stringi, ma alla fine il concetto di non c'è un capo rimane sempre. Cioè il fatto che tu comunque, e questa è una cosa molto divertente se ci pensi, ma estremamente potenzialmente fantastica, che il mio telefonino, il mio smartphone collegato a internet, che sta trasmettendo dei dati, quindi è collegato a una rete che anche lì non è più un protocollo di rete wifi eccetera, ma è GPRS, 5G, 4G,
UMTS, quello che è, tutto quello che è
UMTS, però alla fine ha un indirizzo IP,
certo.
E quando tu ottieni un indirizzo IP diventi un nodo della rete, e quando tu diventi un nodo della rete ci puoi fare quello che vuoi. Cosa vuol dire? Che potenzialmente io posso installare un web server sul mio cellulare, se uno ha l'indirizzo IP con il quale io sono presente sulla rete in quel momento, io posso pubblicare dal mio cellulare il mio sito web, per dirti.
Certo.
Cioè divento io un web server con un cellulare.
Sì, eh sì.
Dal punto di vista concettuale, chiunque si trovi collegato in quel momento da tutto il mondo può raggiungermi e usufruire delle informazioni che io metto a disposizione.
Sì, difatti ci sono determinate applicazioni che puoi avere sul telefono e neanche lo sai, che ti, esatto, consentono di fare lo share delle tue fotografie che hai fatto con quell'applicazione, e c'è la possibilità di trasferire le modalità a web server, e quindi ti dice collegati a questo indirizzo attraverso quello, esatto, che vuoi, e potrai scaricarti, esatto, le foto che stai facendo, esatto, da web server con un telefonino e non lo sai praticamente. Cioè no, io lo so.
E questo potenzialmente vale per qualunque device collegato a internet mondo. C'era una cosa divertentissima, forse non so se è ancora online lo metteremo, c'era un tizio che aveva fatto un web server con uno ZX81. Cioè c'è uno ZX81 collegato a internet sul quale si è costruito un software di web server, tu entri e guardi il sito web che viene fornito dal web server che gira sullo ZX81, fantastico.
Sì, sì, ne ho viste anche delle altre, ho visto dei Commodore 64 che fanno da BBS o...
Sì, sì, ma lo ZX81 che fa da web server capisci che è l'apoteosi, perché stiamo parlando del più piccolo catorcio esistente nell'informatica personale.
Ma che ha dato tanto, ha dato tantissimo nel suo piccolo,
sì. Va bene, quindi non so se adesso io mi sono perso in tutto questo mega discorso storico che ho fatto, però
quello,
diciamo,
che ci interessava un po' puntualizzare era quindi definire oggi, se dovessimo dire, è il compleanno di che cosa, che compleanno, quanti anni compie qualcosa?
E allora, se noi vogliamo festeggiare il vero compleanno di internet, dobbiamo basarci sull'anno in cui ARPANET è diventata internet.
1974, allora.
E quindi in quel momento internet nel concetto di rete, nel concetto, sì, sì, di, sì, quello indipendente da quello che sta sopra.
Sì, sì,
perché il famoso festeggiare i 30 anni del WWW è una cosa che vale adesso, ma già adesso WWW, come abbiamo visto, sta perdendo significato. Quindi magari fra 10 anni, 15 anni, nessuno manco si ricorderà più che cos'è la WWW, World Wide Web o l'HTTP. capisci? Perché usano altre cose, e come per dire festeggiamo il compleanno di YouTube, allora festeggiamo il compleanno di qualcos'altro. Sicuramente il World Wide Web ha dato tanto l'invenzione di Tim Berners-Lee, con il protocollo HTTP dell'ipertesto, ci ha dato tantissimo, ma non è internet, è un qualcosa che usa internet, come anche lo usano il protocollo dei mail, che anche quello sta scorparendo, anche quello ormai l'email la usano le aziende, ma piano piano sta andando anche lei in disuso verso altri tipi di protocolli, la posta certificata adesso che diventa obbligatoria, che è sempre un'email ma un po' diversa, ma ormai per esempio la gente comune la mail non la usa più, mandano i messaggi su WhatsApp, su
è vero social, anche se eccetera. Comunque per le aziende vabbè, le mail sono sempre quella roba che carta canta, che devi avere,
sì, ma lo so, ma per farla diventare carta canta hanno dovuto inventare la posta certificata per farla diventare realmente carta canta, esatto. Perché se no l'email non poteva avere questo valore legale proprio per come è costituito il protocollo.
Però sai, a volte sì, c'è bisogno della legalità, a volte era ma no, ti avevo detto che era così, aspetta un attimo, ma avevi detto che era cos'ha, allora, cioè il compleanno è del 74, me l'hai detto per questa mail, hai ragione, ok, vabbè. No, no, diciamo che la mail è quella roba che oggi ti fanno un ordine e tu ci bene,
sì, archivi prima lo facevano col fax, adesso lo fanno con l'email. Fra 20 anni lo faranno con WhatsApp.
Ci siamo dimenticati anche del fax. Il fax era un altro veicolo che trasmetteva dati attraverso la rete e che poteva.
No, non trasmetteva attraverso la rete.
No, una rete privata di connessione tra fax e fax punto punto.
Sì, era un punto punto, non era una rete. Sì. Non è assimilabile.
È vero, hai ragione, era una rete proprio. Si parlavano fra di loro.
Una trasmissione
come
dati punto punto, cioè da un device all'altro.
Erano
device.
I due PDP 11 che si parlavano.
Praticamente sì, eccetera, da quello. Cioè non era ancora una, non potevi parlare di una rete di fax, insomma, però diciamo parlare di rete telefonica, ecco, quella sì, la rete telefonica, sì, esatto. È qualcosa che veniva prima di internet e con una commutazione diversa che era quella appunto quella la commutazione del circuito, come si traduce in italiano? Circuit switching, circuito a commutazione, in pratica tramite delle rotelle attaccavano i fili tra un telefono e l'altro, sì, sì. In pratica alla fine i centralini di una volta, ti ricordi quei film dove fanno vedere la centralinista che sposta i fili, i cavi, attacca, esatto, i cavi in un punto e nell'altro, semplicemente c'è. Perché attaccava fisicamente il cavo di un telefono al cavo di un altro telefono, esatto. In pratica.
E lei stava prima in mezzo per fare da passante, dice buongiorno, cosa vuole, esatto. Vorrei parlare con il numero 10, ecco,
esatto.
Ecco, e lei gliela passo e intanto schiacciava il pulsantino del tassametro e prendeva i tempi.
Esattamente.
E la privacy, esattamente, era un pochino così.
Vabbè, stiamo parlando di privacy. Di privacy stiamo parlando forse negli ultimi 5-6 anni, forse.
Esatto, forse ne parliamo.
Ma forse. Quindi, io più un discorso da lasciare al buon Data Nightmare.
Direi proprio di sì. Con la privacy non vado molto d'accordo. Lui invece ha delle belle frecciatine come si deve,
esatto, lì è l'expertise sua. Quindi, diciamo che nella storia dell'informatica di privacy se ne è iniziato a parlare molto molto tardi, ecco, non certo negli anni che abbiamo trascorso storici, certo. Diciamo,
quindi se voglio parlare solo di due date, allora ricordiamo 1974 la nascita di internet, quella vera, e 1991 World Wide Web, che li diamo come due.
Esatto, 91, perché 91? Perché in realtà nel 89 lui fa questo documento in cui descrive quello che vuol fare, però prima che lo realizza e che mette appunto un server che funzioni in rete, siamo nel 91. La cosa divertente è che io questo me lo ricordo perfettamente perché l'ho vissuto proprio in tempo reale, mi ricordo come se fosse oggi, io studiavo all'Università Statale di Informatica di Milano e nel 1992 mi ricordo entro in laboratorio e c'è un mio amico che si chiama Marco Zandonadi, che poi è andato a lavorare negli Stati Uniti, ha fatto ricercatore per per Cisco prima, Google, e per Facebook. Ha lavorato proprio per i più grandi del mondo. Adesso si è preso un anno sabbatico in cui sta studiando fisica quantistica, giusto per dirti.
Sì.
Comunque questo mio amico qua, Marco, eravamo in laboratorio, io entro e mi fa: Carlo Fini, hanno fatto l'ipertesto. Cioè, con questa frase mi aveva riassunto quello che stava succedendo, perché noi l'ipertesto lo studiavamo sui libri in quel momento, c'erano le applicazioni che ti dicevo, ma il concetto vero di ipertesto, cioè il fatto di poter in maniera indefinita andare avanti e indietro tra i link, non era possibile perché non c'era una rete che lo rendesse applicabile, che invece in quel momento era nata, che era internet. Cioè internet c'era, quindi applicano il concetto dell'ipertesto a internet e quindi nasce World Wide Web, cioè il fatto che tu in maniera indefinita potevi connettere qualsiasi informazione con un'altra informazione che stava da un'altra parte nel mondo, scritta da qualcun altro, tramite il concetto di link e il concetto appunto di descrizione dell'informazione che stava nel modello del linguaggio HTML, l'hypertext markup.
Tu l'hai vissuta più all'universitaria, più tecnica.
Sì, proprio mi ricordo, è arrivato e mi fa: hanno fatto l'ipertesto, proprio come per dire quello che prima era una teoria l'hanno realizzato, e mi ha aperto sto mosaico e abbiamo iniziato a guardare questa magia, che per l'epoca era qualcosa di effettivamente incredibile.
Penso di averla vissuta un pelo dopo di te, secondo me. E mi ricordo questo mio amico Graziano che un giorno mi dice: guarda, vieni a vedere questa roba qua, attraverso il modem ci si può collegare con questo sistema e ti consenti di fare delle ricerche. E mi fa vedere che fa partire un oggetto che all'epoca era il Trumpet Winsock, per chi se lo ricorda.
Certo, me lo ricordo.
Parlavamo di Windows probabilmente 3.11 forse ancora.
Sì, 3.11, esattamente 3.11.
Fa partire questo browser che non mi ricordo bene che cosa fosse, se era Netscape o era...
Poteva essere Netscape, le prime versioni, col Trumpet Winsock, le prime mi ricordo che usavo Netscape.
E poi Netscape. Si collega ad AltaVista e mi fa vedere...
Il motore di ricerca dell'epoca.
Qui tu puoi scrivere, cercare le cose, e io lo guardavo e dicevo... Vabbè, uguale al CD-ROM dell'enciclopedia che ho della De Agostini. So che enciclopedie c'erano in quell'epoca, se ce n'erano, però di per lei l'ho guardato. Detto,
c'erano le enciclopedie multimediali su CD-ROM, erano negli inizi degli anni 90 la sorgente primaria delle informazioni. Esatto. Erano il Google, che non avevamo. Esatto. Quindi i CD-ROM contengono un sacco di informazioni.
Guardavo sta roba, cercavo delle cose, dicevo: cosa devo cercare? Non c'ho niente da cercare. No, vedi, se cerchi, non so, cerca. Non si sapeva neanche cosa cercare, che fare un esempio era difficile, no?
Dicevo,
bello, l'ho guardato, il giorno dopo me l'ero già dimenticato, ho detto: boh, tutto sto casino, collegati di qui, modem. Io mi collegavo alle mie BBS, andavo dentro Inferno, andavo a quelle pirata, non andavo in quelle oneste, andavo dentro quelle che li hanno arrestati tutti, poveretti, di Sesto San Giovanni, mi ricordo, che dovevi pagare tipo 10.000 lire e ti potevi collegare quanto volevi, scaricare. Loro però avevano la batteria di modem, non avevano uno.
Avevano più linee, ovviamente.
Esatto. E ti collegavi, scaricavi i programmi veri e propri. Dicevo: vabbè, io andavo avanti con la BBS. E dopo la situazione è cambiata.
Ma infatti questo è quello che ho detto prima, cioè non dimentichiamoci che tutto quello che abbiamo raccontato è avvenuto in tanti anni in cui sono successe tante cose. Non è che è nato internet, pum pam, tutti l'hanno usato, no? Internet è nato, poi si è diffuso, poi ci sono state le università, poi hanno iniziato ad esserci le aziende, poi insomma tanti, diciamo che internet come concetto ha iniziato a essere conosciuto nel mondo dopo il 1997. Prima era ancora qualcosa di elitario, comunque qualcosa di... Dopo il 97 inizia il primo boom con appunto queste società come America Online negli Stati Uniti, Italia Online, che poi nascono le varie Tiscali e poi gli altri, che iniziano a diffondere il concetto di vendita dell'accesso alla rete di internet, per la possibilità di avere la posta elettronica, quindi le email gratuite furono il primo, diciamo, il primo boom della prima internet, il fatto che ognuno potesse avere questo indirizzo di posta elettronica in cui poteva mandare e ricevere documenti, mandare e ricevere in tempo reale, cioè scrivevi a uno poi la riceveva subito eccetera, era qualcosa di rivoluzionario, perché fino a quel momento anche con le BBS non era tutto in tempo reale, se ti ricordi, era tutti connetti alla BBS,
lasciavi
un messaggio, dopo una settimana forse se l'altro si connetteva ti rispondeva, quindi è una roba molto, diciamo, in maniera temporalmente dilatata. Con il concetto di email fu il primo vero servizio che la gente capì di usare. Il fatto di ricercare con alta vista fu ancora qualcosa che arrivò ancora dopo la ricerca dell'informazione con alta vista, perché prima lì appunto si è dovuto sedimentare il concetto di rete, di connessione, di informazione. Arriviamo quasi nel 99, quando poi la gente inizia, quindi proprio a cavallo del millennio, del 2000,
e anche quando
fino
comunque
a poi arrivare, se vogliamo proprio mettere una data, il famoso internet 2.0, cioè il 2005, quando appunto viene definito, perché lo chiamano internet 2.0, in realtà non c'è una data vera e propria, ma semplicemente ci si rende conto che l'insieme di servizi sul quale si stava basando internet hanno raggiunto, diciamo, una maturità tale per cui i protocolli stessi di internet che la definiscono iniziano a definirli di per sé stesso, cioè nel 2005 nasce l'HTML di nuova generazione, quello che permette di definire elementi multimediali, di definire l'impaginazione, di definire tutta una serie di cose tali per cui c'è un prima e c'è un dopo. I blog, il famoso YouTube, nasce tutto nel 2005, quando internet diventa come servizio, quindi diciamo i servizi su internet raggiungono la maturità che conosciamo oggi, che adesso ormai
e poi arrivò Adobe Flash e poi arrivò il male,
Adobe Flash mitico,
tanti mali arrivarono,
è stato Adobe, è stato una meteora, se vuoi, perché alla fine è quello, come il floppy disk, cioè il floppy disk è stato qualcosa di fondamentale ma non esiste più, e Adobe Flash è stato qualcosa che in quel momento serviva e che non esiste più, perché prima che l'HTML standardizzasse in maniera completa, diciamo, la multimedialità nella trasmissione del dato, qualcun altro doveva sopperire a questa mancanza.
E voleva dell'HTML5.
Esatto, prima dell'HTML5 c'era l'Adobe Flash, poi è stato standardizzato, poi per tutta una serie di motivi si è andato avanti con l'HTML5 e non più con col Flash, ma più che altro anche perché Flash lo dovevi pagare, l'HTML5 no, e quindi
io nelle mie note qua vedo qualcos'altro così velocemente da menzionare, ma solo per ricordarlo. Ovviamente nasce una rete, nasce un modo per trasportare le cose. Cosa ci possiamo trasportare? Ma trasportiamoci dei virus, trasportiamoci dello spam.
Ah, sì, la puntata sul virus l'abbiamo già fatta, no?
Sì,
l'abbiamo già fatta prima.
Però diciamo, giusto? Che okay, all'epoca magari non abbiamo parlato dei, diciamo, mezzi che di trasporto, adesso abbiamo parlato,
certo,
di mezzi di trasporto.
Il concetto di virus, di malware, eccetera, è precedente e indipendente, diciamo, certo, da internet. Però è ovvio che una rete come internet fa da facilitatore a tutto quello che era il bene e anche a tutto quello che era e che è il male. Quindi, come tutte le cose, il coltello serve per tagliare la carne, ma anche per ammazzare le persone. È la stessa cosa internet.
Esatto.
Cioè,
pensa che tra poco non potremo più vedere neanche i porno.
La famosa legge, sì.
Ci chiudono pure il porno, che ce l'avevano dato in regalo Pornhub durante il Covid, periodo Covid. Adesso,
vabbè, guarda, non entro nelle discussioni politiche, diciamo, lì poi è tutta una serie di discussioni che trascendono, no, il tecnicismo.
La mettevo sul ridere, guarda, ero qua solo per fare la battuta.
È una cosa differente, diciamo, ecco. Diciamo che, ecco, non è che internet è la soluzione ai mali del mondo, ma sicuramente ha dato una grandissima spinta evolutiva a quella che era la globalizzazione. Se noi viviamo nel mondo in cui viviamo oggi, è perché è nato internet a un certo punto.
Direi proprio di
sì. Perché la differenza tra prima del 2000 e dopo il 2000 la fa semplicemente la condivisione dei dati, la condivisione dell'informazione.
Certo.
E la fa la persuasività, la non persuasività, da come si dice, la pervasività,
pervasività
di internet, cioè, esatto, cioè il fatto che esista e sia disponibile dappertutto. Infatti il famoso digital divide, l'accesso all'informazione, l'accesso a internet è una delle più grandi sfide che bisogna affrontare, e, perché in questo momento se tu vuoi vivere nel mondo hai bisogno,
esatto,
di avere una connessione.
Sei penalizzato se non sei connesso, sei molto penalizzato.
Assolutamente, assolutamente.
A oggi anche con l'istruzione, perché se non sei collegato
l'istruzione, la formazione,
essere...
l'informazione ha cambiato tutto una serie di in meglio, perché le è cambiate in meglio,
sì,
non
sì,
in peggio, ricordiamolo, perché poi i detrattori dicono si stava meglio, no, non si stava meglio, si sta meglio adesso. Adesso internet ha facilitato, aiutato, semplificato, velocizzato tutta una serie di cose della nostra vita e ci permette di vivere meglio. Però anche la tecnologia fa un grosso diciamo scalino di differenziazione tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Quindi è importante in questo momento, diciamo, battersi per quello che è il digital divide, quindi la diffusione dell'accesso all'informazione libera in tutto il mondo. E questo è assolutamente fondamentale ed è una cosa su cui si discute da adesso e si discuterà probabilmente per i prossimi 20 anni ancora, credo, prima di arrivare a uno stato di soluzione del problema. Quindi la stiamo vivendo, insomma, la stiamo vivendo anche come regolamentazione, cioè tutti i discorsi che fa Data Nightmare sul dato, sulla privacy del dato, sulla informazione, sulla gestione del contenuto dell'informazione sono fondamentali, perché in questo momento le aziende più ricche del mondo sono quelle che gestiscono l'informazione.
Eh sì.
Quindi che vivono sul guadagnare sui dati che non dovrebbero essere pagati e invece lo sono. Quindi in questo momento stiamo vivendo un momento particolare della storia umana importante. Io ovviamente non do nessun giudizio morale di questa cosa, dico solo che in questo momento si sta definendo e abbiamo ancora molto da definire. E questo, ricordiamolo, non è un problema, questo lo ricordo sempre. Non è un problema tecnico, cioè chi la butta sul tecnico è perché non vuole risolverlo.
O lo sa,
non è un problema tecnico.
Parlando.
Esatto, assolutamente la tecnica, il tecnicismo non c'entra niente, è un problema legislativo, legale, di cosa si può fare e cosa non si può fare. Non facciamo uno come la cosa di porno adesso, cioè il porno allora lo vietiamo con i proxy, no, cioè non è un problema tecnico, è un problema legale. Se tu fai se tu devi affrontare un problema dal punto di vista legale, dici cosa è permesso e cosa non è permesso fare. Non che lo risolvi con una soluzione tecnica.
Loro stanno basandosi, come hanno sbagliato in tanti altri casi nella storia dell'uomo, col proibizionismo, che ha sempre dato risultati negativi. Cioè, il proibizionismo non, certo, ha mai risolto il problema, anzi l'ha accentuato, e quindi e non impariamo mai, perché continuiamo a fare il proibizionismo.
Siamo uomini.
Tutte le volte che lo hai fatto nella storia, hai guardato cosa è successo e la situazione è peggiorata da quel punto di vista. E allora,
poi dopo imparano e la mettono.
No, non impara, non si impara, non si impara.
Si impara sempre, dai, viviamo meglio adesso di una volta.
No, nel
secondo
senso,
me miglioriamo.
Nel
miglioriamo
senso che
sempre,
non è che si fanno gli stessi errori, però concettualmente è lo stesso errore, nel senso non vietiamo più gli alcolici adesso all'americana come li hanno vietati nell'anno del proibizionismo, però il concetto di proibire sembra la soluzione al problema, ma non lo è, non lo è mai la soluzione. Soluzione è, come dicevi, stabilire che cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare, e quello che non è possibile fare non deve essere fatto, tutto lì, e tu devi mettere in campo,
esatto,
quello che serve per far sì che chi lo sta facendo non lo può più fare, non lo faccia,
esatto,
più, e lo puoi fare se ti organizzi. Se non ti organizzi dici io non sono capace di dire a Google o di dire a Pornhub di smettere perché non ho la potenza. In Italia, tu immaginati Poste Italiane, no, le Poste Italiane, scusa, la polizia postale che dice signor Pornhub non dovrebbe far vedere i video in Italia, cioè, non neanche gli rispondono, no?
un altro problema, come dici tu, sono problemi complessi,
sì,
in realtà,
sì, no,
quindi non sono facilmente, non esistono soluzioni semplici.
No, esatto.
In ogni caso non esistono soluzioni tecniche a problemi di questo tipo,
esatto.
Ma sono soluzioni di altro tipo. Va bene,
dai.
Siamo arrivati al dunque. Quante ore abbiamo parlato? Come
76
al
minuti, dai.
Ma neanche tanto, dai.
No, difatti io avevo un altro punto che era il futuro, però sul futuro direi che l'unica cosa che possiamo dire è che non riusciamo a immaginare cosa ci sarà nel futuro. L'unica cosa che bisogna solo sperare è che ci sia la nostra intelligenza oltre a quello che si sta facendo, perché sembra che a volte...
Io non parlo mai del futuro, perché archeologia informatica parla del passato.
Esatto.
Dico sempre, per il futuro per parlare del futuro bisognerebbe avere la sfera di cristallo, perché qualunque cosa tu dici
non sai, è una probabilità. Internet ci darà tantissime altre cose, immagino, però l'importante è sempre dire che si faccia con la testa e non con i piedi, tutto lì.
Quello che dico sempre io, al contrario di altri, del futuro, l'unica cosa che posso dire e che dico sempre è che secondo me il futuro è bello. Quindi, perché basandomi sulla storia, io mi baso sul fatto che l'umanità alla fine, in tutti i suoi lati negativi, in tutte le sue momenti brutti, in tutto quello che abbiamo passato, comunque adesso è meglio di prima.
Sì, ma
questo è sempre stato così. Quindi se è sempre stato adesso meglio di prima, vuol dire che in futuro molto probabilmente sarà ancora meglio. Poi, come dico, ci vuole la sfera di cristallo, però io sono ottimista, ecco, nasco così.
va bene, ottimo, è molto buono, è molto, stai molto meglio, te lo dico io.
Va bene, dai, ci salutiamo tutti a questo punto e ringraziamo anche il nostro Pizzi che non c'è, che tanto si dovrà riascoltare tutta la puntata per editarla, sistemarla, tagliarla e musicarla, giustamente.
Esatto.
Anzi, la musica la fai tu.
Vediamo.
Ringraziare te per gli asset musicali, che già l'altra volta ci siamo dimenticati, poi Pizzi dice sì, dimenticavo sempre di ringraziare il Davide Gatti per gli asset musicali delle trasmissioni di Runtime Radio, e quindi già che ci sei ti ringraziamo in diretta.
Bene, grazie
al nostro musicologo, musichiere, come che si definisce?
Mi definisco strimpellatore a tempo perso.
Ecco, e ci sentiremo alla prossima puntata. E quindi Runtime Radio è una produzione, no, è il contrario, si vede che è tardi, sto fondendo. Archeologia informatica è un podcast prodotto da Runtime Radio e ci potete trovare sui canali www.archeologiainformatica.it e runtimeradio.it, oltre che su Facebook Archeologia Informatica e il nostro canale YouTube /archeologiainformatica. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi al canale, che serve sempre per almeno far sopravvivere in qualche modo quello che facciamo, visto che comunque tutto quello che facciamo, ricordiamolo sempre, lo facciamo solo ed esclusivamente per passione e non sicuramente per i soldi che sta guadagnando adesso Simone Pizzi in qualche modo, visto che stasera non c'è, ha detto
esatto.
Che doveva guadagnare i soldi.
Per guadagnare i soldi però bisogna che voi andiate su www.runtimeradio.it/anche io ovviamente, e ci sono tutti i sistemi per come farci diventare milionari cliccando sugli opportuni pulsanti e versare. Noi non ci tiriamo indietro,
no.
Nel caso. Va bene,
esatto.
Niente, dai.
Forse riusciremo a comprare un microfono, forse
riusciremo a comprare un microfono. Qualche microfono l'abbiamo comprato, dai, devo dire che dobbiamo ringraziare davvero tutti gli ascoltatori che in tanti anni ci hanno consentito di poter proseguire queste cose che stiamo facendo e di qualche volta fare anche qualche upgrade per riuscire a farle un po' meglio, ecco. Quindi ringraziamoli sempre. Noi ci risentiremo al prossimo.
I nostri ascoltatori.
Esatto, ringraziamo davvero tanto tutti. Noi ci risentiremo in un prossimo episodio che stiamo preparando per voi.
Sì, la famosa puntata speciale.
Puntata speciale.
Sorpresa
che ci sarà tra un mesetto circa.
Speriamo di sì.
Ma sì, dai, adesso il Covid è finito, perché noi abbiamo avuto uno, era in programmazione pre-Covid, solo che poi il Covid ci ha un attimino intralciato, perché esatto, è una cosa che dobbiamo fare in più di due persone in uno stesso ambiente, esatto, e abbiamo bisogno di vederci fisicamente, abbracciarsi, baciarci, e quindi bisognava che questa situazione venisse un attimo risolta. Adesso non è proprio risolta, però insomma faremo il possibile per farcela, dai, ci siamo organizzati, abbiamo una data, abbiamo già messo una data sul calendario, che è già qualcosa, è molto importante. Bene, dai, ringraziamo ancora tutti, buona serata, e anzi buon quello che è quando ascolterete questo episodio, e buon tutto a voi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Scrivi e premi controllo. Archeologia informatica.